L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
yeah. 31 minuti passati dopo le 14, ben trovati all'ascolto di Radio 3, benvenuti all'ascolto di una nuova puntata dell'Idealista, una nuova puntata, una nuova settimana dell'Idealista con Marco Boccitto che subentra a Valerio Corzani al microfono. Un grazie come sempre alla sala controllo per questo collegamento, grazie al tecnico Danilo Martini in console e a Pino Zingarelli che è in regia per questo programma a cura di Monica Nonno e Valerio Corzani, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 15 in diretta, oppure da ascoltare o riascoltare quando volete, quando preferite, attraverso Rai Play Radio. Vi dico subito che il 335-56-34296 resta valido per inviare i vostri messaggi e vi informo che il perno su cui avvitiamo i 5 ascolti di oggi, che sono in realtà 7, ma si riferiscono a 5 compositori, 5 a 5 firme, è la parola choro, un termine portoghese dai molteplici significati che, limitandoci a quelli musicali per ora, ci porta a dritti in Brasile, verso un genere che è nato sul finire dell'Ottocento, è nato e fiorito a cavallo tra 800 e 900, un genere che possiamo definire classico per almeno un paio di motivi. Ha nelle sue radici proprio l'incontro tra la nascente musica popolare afro-brasiliana e le forme appunto classiche della tradizione europea come la polka o il valzer, ma è anche una credibile ossatura stilistica, una matrice fondamentale della musica brasiliana così come la conosciamo oggi. È una storia lunga un secolo e mezzo, appunti a tratti negletta anche nello stesso Brasile, ma a intervalli regolari continuamente riscoperta, valorizzata, indagata, rilanciata non solo in Brasile. Per quanto riguarda l'Italia, basti citare la passione smodata per lo choro di musicisti come Stefano Bollani o come Domenico Guaccero, che è a tutti gli effetti anche uno studioso della materia e soprattutto un compositore di nuovi choros che vanno ad arricchire il repertorio che si è sviluppato nel corso del tempo. È anche in qualche modo complice Domenico Guaccero di un libro uscito da poco in Italia, di cui vi dirò tra poco, ma che ha come sottinteso anche il tentativo di riannodare un antico legame italiano con questa tradizione musicale dovuto proprio al contributo della nostra immigrazione alla nascita appunto di tanta bellezza. Maria Teresa Madeira al pianoforte ad interpretare Bjorn Oggi, e ad introdurre altrettanto oggi la figura di Chiquinha Gonzaga, la prima figura originatrice dello scioro che prendiamo in esame nella nostra cinquina odierna. Una figura fiammeggiante, una figura femminile, direi anche femminista, che segna dunque una doppia rottura. È una pianista prodigio, geniale e anche scandalosa nel modo in cui integra a cavallo tra 800 e 900 ritmi e accenti negri, sia detto tra tutte le virgolette del caso, agli insegnamenti classici ricevuti invece da un pianista immigrato dal Portogallo, Artur Napoleão, che diventerà poi un catalizzatore musicale degli ambienti cosmopoliti del Rio de Janeiro alla fine del XIX secolo. Chiquinha Gonzaga ha scritto molto per il teatro, raccontando anche attraverso la sua musica le classi povere della Cidade Nova di Rio, con i ritmi e le movenze dell'undù, per esempio, che erano però considerate troppo licenziose nella buona società. La polca Atraense del 1877 è tra le sue prime e anche tra le sue più popolari composizioni, ma in generale l'opera e questa figura di femminista ante litteram sono oggetto di una venerazione trasversale, come dimostra questa versione di Menina Faseira resa da Paulinho Mosca.
Menina Faseira é quebra ligeira, seu corpo na dança, seu corpo na dança. Enquanto é tangida, viola querida, não cansa. Seu pé tão mimoso, batendo no chão, parece que bate no meu coração. Parece que bate no meu coração, parece que bate no meu coração. Bata mais minha sereia, bata mais minha sinha, sapateia, sapateia, tabapada, tabapada. Bata mais minha sereia, bata mais minha sinha, sapateia, sapateia. Pa ba pa da 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 da da.
Beh, lo scioro nasce come musica squisitamente strumentale, una musica per piccole formazioni di strumenti a fiato e cordofoni principalmente, poi anche di percussioni, che si allenano, che praticano la loro musica e la loro abilità nel contesto informale delle rodas. E poi però sconfina anche in ambito cantato, lo scioro cantato, il samba scioro, che ha antenati eccellenti di Paulinho Mosca, che abbiamo appena ascoltato in questa resa di Menina Faseira, versione appunto di un brano di Chiquinha Gonzaga, figura seminale e di rottura, così come di rottura è sicuramente un'altra figura, una sfida allo status quo, stavolta in quanto nero, in quanto afro-brasiliano. Pixinguinha è un flautista, un sassofonista, un compositore, fondatore dei mitici Oito Batutas insieme a Donga, che è considerato l'autore di quello che è definito il primo samba, Pelo Telefone, del 1917. In quello stesso anno Pixinguinha ha appena 20 anni, ma è già un solista eccelso, come dimostra questa incisione che stiamo per ascoltare, risalente appunto al 1917. Il brano si intitola Rosa, ed è un brano che poi entrerà anche appunto nel mondo dello scioro cantato, a partire dalla famosissima versione di Orlando Silva, ma anche considerando tante altre versioni successive fino a oggi. Questo è il gruppo di Pixinguinha con Pixinguinha, appunto nel 1917, Rosa.
Rosa, valsa, pelo grupo Pixinguinha, dentro da casa Edson, Rio de Janeiro. Thank you.
Suoni antichi con un'incisione che ha oltre un secolo di vita, nella puntata odierna dell'Idealista dedicata allo shoru. Certo, sul repertorio contemporaneo, il movimento shoristico odierno, spero ci sarà modo di tornare. Intanto però oggi cerchiamo di fissare le coordinate storiche individuando cinque compositori. Parliamo di musica scritta, è bene ricordarlo. Cinque firme, cinque nomi che hanno gettato le basi, hanno definito questo genere, lo hanno, se necessario, anche tradito, flirtando per esempio con il ragtime prima e con il jazz in generale poi, prima di trasmetterlo alle generazioni successive che ne hanno fatto davvero tesoro. In questo senso davvero Piscinghigna, il più grande shoroes di tutti i tempi, secondo l'opinione comune, è una figura davvero esemplare. Anche Heitor Villa-Lobos, il grande compositore brasiliano, coevo della storia musicale che stiamo raccontando, ha composto lui stesso splendidi shoros e considerava lo shoro proprio come l'anima del popolo brasiliano. Beh, anche Villa-Lobos aveva frequentato Piscinghigna e ne era rimasto stregato, cosa che accadeva praticamente a tutti. E inevitabilmente Piscinghigna è anche uno dei pilastri di shoru, le radici della musica del Brasile. Un libro appena pubblicato in Italia, una summa di studi sulla materia, ma anche, se possibile, un censimento di realtà vive, tangibili, anche propulsive, che fanno dello shoru un genere tutt'altro che da museo. È il primo volume in italiano su questo argomento, su un argomento che, come abbiamo visto e sentito, presenta anche dei ganci con il nostro paese, sia storici che moderni, e risponde a molte delle curiosità che gli ascolti di questa puntata dell'Idealista possono suscitare. Ad esempio, riguardo la figura di Piscinghigna e quella del compositore che vorrei introdurre ora, insieme alla sua musica che è così magnificamente sospesa tra il salotto e la strada, la sala da ballo, l'auditorium, la musica colta europea e ovviamente la nuova cultura popolare afro-brasiliana che andava nascendo. Lui si chiama Ernesto Nazareci e non può mancare nell'ipotetico pantheon A5 dello shoru, un genere nobile ma cresciuto con le orecchie bene aperte sulla strada. E il 10 settembre del 1930, la data a cui risale questa registrazione, a Pagneici Cavaquinho al pianoforte lo stesso Ernesto Nazareci. Pagneici Cavaquinho, Ti prendo Cavaquinho, composto all'inizio del Novecento ma registrato solo nel 1930 per la Odeon. Odeon che è anche una delle composizioni più belle di Nazareci, ma il nome in questo caso deriva da quello del cinema in cui Ernesto Nazareci era solito suonare. Peraltro è un brano noto inizialmente come tango brasileiro, Tango è un termine che appare spesso agli albori dello showroom, ma non deve fuorviare, sta ad indicare qualcosa di afro più che la musica argentina, e dunque è un termine che scivolerà poi pian piano in disuso. Ma se parliamo di corsi e ricorsi e di brani memorabili usciti fuori dal talento erudito di Ernesto Nazareci, beh, qui troviamo la sua Brejeiro nell'effervescente versione di Jacob do Bandolim, che a partire dagli anni 40 avrà il merito di recuperare la musica di Ernesto Nazareci e di rimetterla in circolo. Dopo Ti prendo cavachigno, ecco Jacob del mandolino, cosa che impone un piccolo inserto sulla strumentazione tipica dello showroom nella sua versione appunto strumentale. Oltre al piccolo liuto evocato da Ernesto Nazareci, la Pagnieci Cavachigno, il cavachigno appunto, e oltre all'immancabile chitarra che qui si guadagna una settima corda per meglio assecondare la ricchezza melodica e le linee di basso dello showroom, un ruolo chiave lo svolge appunto il bandolim, che traduciamo in mandolino, ma non è esattamente il mandolino della tradizione italiana. Il suo, ricorda Enrique Casas, citato nel libro di Bella di cui parlavamo poco fa, era un mandolino costruito da un portoghese in armonia con la tradizione lusitana, un incrocio tra il mandolino napoletano e la chitarra portoghese. È grande anche l'opera di ricerca, documentazione e archivazione da parte di Jacob do Bandolim, che, ricorda ancora Bella, andrà a costituire una sezione importante del Museo do Imagem e do Son di Rio de Janeiro, l'equivalente della nostra discoteca di Stato. Sguardo riconoscente verso il passato e anche semi gettati verso il futuro da parte di Jacob do Bandolim, semi che germogliano puntualmente ancora oggi, come dimostra la Ginga Domanè di Jacob do Bandolim, in rappresentanza del Jacob do Bandolim compositore, ripresa da Cristóvão Bastos. Thank you. proiezioni e accelerazioni decisamente in avanti, senza però perdere questa connessione con la quintessenza classica dello Shorru, cosa che faceva in tempi non sospetti anche il quinto dei compositori che vogliamo considerare in questa cinquina, Radames Gnattali, origini italiane, figlio di appunto italiani che di una famiglia numerosa, tutti i fratelli e le sorelle avevano per nome il nome di uno dei personaggi delle opere di Verdi, a lui era toccato in sorte appunto Radames, che nel libretto dell'Aida doveva suonare un po' egiziano, un po' alla Ramsete. Insieme a Raffaele Rabeio lo troviamo qui in un annosso Shorru, una dedica a Garoto, un grandissimo talento prematuramente scomparso della chitarra Shorru, e una testimonianza da parte di un compositore colto, anche lui con le orecchie bene aperte sulla strada, anche lui intento a creare, a costruire ponti musicali per trasmettere questo tesoro musicale anche alle generazioni successive. Con un altro chitarrista giovane talento come Raffaele Rabeio, una sua vecchia opera da cui estraiamo questa Nossu Shorru, Radames Gnattali. Altro fulgido esempio, quello di Radames Gnattali, di erudizione messa al servizio della musica popolare brasiliana, nascente come nascente era anche la bossa nova, anticipata da queste linee così sospese tra erudizione e musica popolare. Radames Gnattali e Raffaele Rabeio con questo Nossu Shorru a chiudere anche questa puntata dell'Idealista. Ci ritroviamo domani come sempre alle 14.30. Ora inizia il pomeriggio di Fahrenheit. Questa puntata dell'Idealista la potete riascoltare come le altre su Rai Play Radio. Un saluto a tutti da Marco Boccitto.
Yeah, yeah, yeah.